Il mondo alla radio.
Amici e ascoltatori, grazie e ben trovati. Seconda parte del mondo alla radio, grazie a Massimiliano Menichetti. E noi andiamo a vedere sul campo alcuni report delle Caritas diocesane al tempo del Covid. È il caso di Firenze, del report della Caritas di Firenze. Un anno di emergenza raccontato da questo report. Il report è stato presentato il 27 marzo scorso a Firenze con il cardinale Giuseppe Bettori, il sindaco di Firenze Nardella e la prefetta Alessandra Guidi. L'obiettivo è stato quello di tracciare un bilancio degli effetti della pandemia sul territorio fiorentino a un anno di distanza dal suo inizio. E noi abbiamo ai nostri microfoni l'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Bettori, che salutiamo. Buon pomeriggio.
Lei e a chi ci sta ascoltando in questo momento, Luca.
Un anno di emergenza raccontato da report mensili della Caritas di Firenze.
Sì, diciamo che ogni anno eravamo abituati da tempo ormai a fare un report sulla situazione della povertà e delle iniziative di carità e solidarietà in diocesi, ma da quando è iniziata la pandemia si è ritenuto necessario fare una puntualizzazione mese dopo mese. Siamo arrivati ora al nono report mensile che focalizza uno o l'altro problema, che so, il vitto, l'abitazione, l'educazione e così via, tutti i problemi di povertà che vanno via via emergendo. Credo che questo sia un contributo molto importante per rendere consapevole la società di quello che è l'evoluzione della pandemia dal punto di vista dei suoi effetti sociali. E ho visto che anche la stampa qui locale, le cronache locali, attendono con molta attenzione, mettono molta attenzione a questo nostro sforzo di lettura della realtà.
Cardinale Bettori, un anno di pandemia a Firenze, in Toscana, ecco, che bilancio ha fatto la Caritas per gli effetti della pandemia?
Ha avuto il grande aumento di coloro che si rivolgono alla Caritas per ricevere un servizio da essa, un aumento che si attesta al 42,8% in più rispetto allo scorso anno, quindi quasi un 50% in più di persone che si rivolgono alla Caritas rispetto alla normalità, e di esse ben 27,8% si tratta di nuovi poveri, cioè di persone che non conoscevamo e che si affacciano per la prima volta davanti ai nostri sportelli di ascolto o di servizio. Numeri veramente preoccupanti.
Uno degli elementi che è emerso da questo incontro che voi avete fatto recentemente a Firenze tra Caritas e varie istituzioni è quello di un dialogo tra istituzioni, di un coordinamento tra istituzioni per affrontare i bisogni.
Sì, è perché vede, le istituzioni hanno le loro risposte codificate, servizi sociali e tutti i vari interventi che anche a livello governativo lo Stato dà a favore delle situazioni di povertà. Poi c'è il grande mondo del volontariato, che è uno dei volti più belli di questa città e di questa diocesi, che produce tanti interventi di servizio. Ora, coordinare i due livelli è molto importante, anche perché le logiche ovviamente non sono le stesse e anche le modalità di intervento quindi rischiano di ignorarsi e di sovrapporsi semplicemente l'una all'altra. Abbiamo bisogno, ma ho visto che sia il signor sindaco che l'eccellenza il prefetto si sono trovati molto convinti nel guardarci insieme e nel fare i nostri interventi nel settore della povertà, non che manchino collaborazioni, per esempio tutto il tema dell'accoglienza dei senza tetto in epoca invernale viene gestito concordemente insieme tra comune e Fondazione Solidarietà Caritas, che è lo strumento operativo della nostra Caritas diocesana. Ma ecco, quello che è un'esperienza, diciamo, parziale, vorremmo che diventasse invece un modo abituale di affrontare i problemi.
Cardinale Bettori, in parte lo abbiamo già detto, qual è il volto della povertà che emerge nella diocesi di Firenze?
Innanzitutto mi lasci dire che è un volto che, adesso un po' presuntuoso, lo dico, solo noi possiamo delineare. Cioè, i grandi ricerche di tipo demoscopico ci danno i numeri, ma non ci danno le persone. Ora, io non voglio mettere in dubbio quelli che sono i rilevamenti che gli istituti demoscopici danno appunto sulla situazione della povertà in Italia. Ma poi questa povertà non è una povertà astratta, sono poveri concreti. E allora solo laddove, attraverso come noi possiamo fare, attraverso i centri di ascolto, noi incontriamo le persone, i poveri, le singole realtà umane che si nascondono dietro alla categoria della povertà, si può dare appunto un volto più reale. Oggi per esempio è un volto che sta mutando, perché appunto c'erano delle persone che prima sopravvivevano con qualche lavoro saltuario, magari anche con qualche lavoro nero, ma anche persone che vivevano di realtà economiche che oggi sono fortemente in crisi. Pensi noi qui a Firenze che il crollo totale del turismo ha significato che buona parte dell'economia fiorentina oggi è chiusa, non c'è spazio per nessuno. Ora, pensare a tutte queste persone che erano abituate a vivere, magari qualcuno anche a sopravvivere, ma nessuna era abituata a non vivere e quindi aver bisogno di qualcuno che desse una mano per poter semplicemente avere un livello di sussistenza. Credo che questo va riflettuto molto. L'altra cosa mi permetto di dire è che il vero problema che stiamo per affrontare è quello della grande crisi educativa. Noi abbiamo tanti giovani, tanti ragazzi che sono entrati in povertà educativa perché, venendo meno la scuola, per alcuni è venuto meno anche il pranzo che stava alla mensa, per altri è diventato impossibile seguire da lontano perché non hanno le connessioni internet nella loro povera casa e così via. Ma poi c'è il grande dramma della solitudine, c'è un aumento dei casi di problematiche mentali tra i ragazzi e gli adolescenti che preoccupa i nostri ospedali. Ecco, tutto questo è un aspetto nuovo di povertà che non è più una povertà materiale, ripeto, ma è una povertà educativa, spirituale, diciamolo pure, spirituale, dello spirito umano. Ecco, questo credo che dovrà far nascere qualcosa di nuovo per il futuro, anche all'interno delle nostre stesse Caritas.
Un'ultima riflessione, Cardinale Bettori, questa cura attenta della persona dipende anche dai tanti operatori e volontari della Caritas.
Sì direi che noi diciamo abbiamo anche una struttura organizzata e organica come appunto è la Fondazione Solidarietà Caritas, che ha anche operatori professionali senza i quali non riusciremmo a intervenire, soprattutto in situazioni particolarmente delicate dove la legge stessa ci impone di avere professionalità acquisite, ma il grosso dell'attività viene svolto grazie all'apporto anche dei volontari. La crisi della pandemia ha messo un po' più in difficoltà i nostri volontari che erano per lo più pensionati e quindi anziani, e tutto questo ha limitato il loro apporto. Peraltro c'è da dire che gli anziani non è che hanno, come dire, chiuso il loro cuore e si sono ritirati a vita privata, magari hanno mutato il modo con cui contribuiscono alle attività caritative, però sono ancora presenti. Mentre, e questa è la cosa più interessante, si sono affacciati dei giovani anche all'interno del volontariato. E proprio poco fa parlavo con il direttore, il vice direttore della Caritas, e parlavamo di un progetto estivo per questi giovani, per, diciamo così, allargare il loro apporto da quello che è stata, che so, la distribuzione del cibo o i pacchi portati di medicine portati nelle case e così via, a un impegno caritativo volontaristico più, diciamo così, più impegnativo e più a largo raggio. Credo che in questo senso, come dice il Papa, non stiamo sprecando il tempo della pandemia, perché se riusciamo a raccogliere il frutto di questa generosità di giovani, non dico tutti, ma di qualche giovane, già credo che un passo avanti la pandemia ce lo fa fare anche nel guardare all'altro, nel prenderci cura gli uni degli altri.
Che Pasqua ci apprestiamo a vivere?
Anzitutto una Pasqua che potremmo fondare su una condivisione dei sacramenti, non l'abbiamo potuto fare lo scorso anno, fu davvero triste dover celebrare il vuoto. Oggi celebreremo tra una certa presenza, certo in una cattedrale grande come la mia cattedrale, avere i 300 posti abilitati significa avere proprio una presenza così, così diffusa dentro a quelle, la terza cattedrale del mondo, voi sapete la cattedrale di Firenze, dopo San Pietro e dopo San Paolo a Londra, quindi è una cattedrale fatta per 5.000 persone, 300 persone neanche li vedo, però sono persone reali che staranno intorno a me, che concelebreranno con me, già questo significa molto, perché se noi crediamo che la grazia ci viene attraverso i sacramenti, che il canale normale con cui il Signore ci raggiunge, questo mi sembra molto importante. Stavo lavorando stamattina alla mia omelia della messa del Crisma per i miei, che sarà una messa per soli sacerdoti, perché ho circa 300 sacerdoti più a cui dovrei aggiungere oltre 200 religiosi, da soli mi riempiono e non bastano i posti per quella celebrazione. Ebbene, sottolineavo appunto questo, che noi attraverso gli oli santi, attraverso soprattutto l'Eucarestia, l'acqua battesimale, noi trasmettiamo la grazia di Dio e la vita nuova nasce dalla grazia di Dio. Credo che sia molto importante ricordare questa Pasqua. È il Signore che ci salva, non siamo noi a salvarci da soli.
E grazie all'Arcivescovo di Firenze, il Cardinale Giuseppe Bettori, che ci ha parlato di questo report della Caritas di Firenze in tempo di emergenza, in tempo di pandemia. E in tempo di pandemia da Firenze ci spostiamo in Sicilia, ad Avola, dove un altro report nei giorni scorsi è stato presentato, quello contro la pedopornografia. E abbiamo ai nostri microfoni Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, ma presidente di Mater Onlus dalla parte dei bambini, che ormai da oltre 30 anni sta monitorando il mondo della rete di internet, lavorando, denunciando quelli che sono episodi di pedofilia e di pedopornografia. E allora andiamo a vedere anche come il Covid ha inciso sullo stare in casa e anche sullo stare soprattutto in rete da parte dei bambini, dei più giovani e degli adulti. E diamo la linea e il benvenuto a Don Fortunato Di Noto.
Buon pomeriggio a voi.
Restare a casa, secondo il rapporto Mater 2020, ha significato affari d'oro per chi vuol far del male ai bambini?
Più che d'oro, perché al di là degli affari eventualmente da accertare di business economico che per la commercializzazione del materiale, certamente la pedofilia e la pedopornografia non hanno temuto il Covid, anzi hanno sicuramente avuto modo di poter non solo diffondere ma adescare i minori attraverso le chat e di conseguenza, ecco, creare ulteriori danni ai bambini.
Don Di Noto, fra i nuovi trend della rete il fenomeno della pedomama.
È un fenomeno gravissimo, già l'avevamo riscontrato negli anni scorsi, questa volta i pedopornografi hanno vero e proprio strutturato delle gallerie dove c'è una presenza massiccia di donne che abusano dei propri bambini, ma proprio lo hanno definito loro così, ma anche le stesse abusatrici si sono definite pedomama, cioè dire proprio la mamma che indiscriminatamente, non guardando in faccia neanche l'aspetto affettivo nei confronti del proprio figlio, arriva a fare delle cose abominiose e di conseguenza un altro filone che si sviluppa sempre di più a danno dei bambini piccolissimi è veramente inquietante.
Chi usa la rete per l'abuso sessuale sui minori sta utilizzando più video e meno foto.
Ma certo, perché l'ospitalità da parte dei server provider, soprattutto che garantiscono l'assoluta anonimicità e quindi di conseguenza anche la questione della tutela della privacy degli utenti che utilizzano queste piattaforme molto diffuse, comuni, ma anche molto, come dire, conosciute, permettono non soltanto la produzione del video ma anche la immissione dei video e quindi di conseguenza un vero e proprio mercato pedovideo inquantificabile. Qui ormai non riusciamo più a quantificare numericamente i video prodotti, i video immessi, i video commercializzati, immaginate poi se lo spostiamo tutto nel deep web.
Don Di Noto, quali sono i metodi più utilizzati in rete per il rapporto tra i pedofili?
Ma innanzitutto vengono utilizzati i server provider che offrono la possibilità della criptazione dei messaggi e questo ovviamente i nostri pedofili conoscono molto bene. Poi dall'altra parte i social network e i servizi di messaggistica istantanea, un aumento vertiginoso, non c'è piattaforma Facebook, Telegram, WhatsApp che non garantisca la possibilità dell'immissione di questo materiale. Soltanto lo scorso anno abbiamo denunciato 456 gruppi, quindi non è cosa da poco. Poi Telegram di per sé consente l'autodistruzione dei video e i messaggi impostando a tempo la visualizzazione. Oltre a questo abbiamo i file hosting gratuiti, quindi i cosiddetti punto RAR, sono stati veramente decine, centinaia di punto RAR e con una cartelle compresse, significa che sono materiale, lo ripeto, inquantificabile, cioè proprio a livello esagerato.
I server più utilizzati dalla pedofilia in quali paesi si trovano nel mondo?
Ma innanzitutto si trovano in un certo qual senso in tutti i paesi, non c'è paese al mondo, se pensiamo all'Africa abbiamo la Libia, San Tomé e Principe, il Mali, oppure l'America in Grenada, San Vincent, la Colombia, oppure ancora l'Asia, il territorio britannico d'oltremare dell'Oceano Indiano, Reunion, India, se poi andiamo all'Europa emerge Montenegro, la Francia, la Russia, Italia e la quarta, l'Oceania emerge tantissimo, la Nuova Zelanda, Wallis, Futuna e Tonga, ecco questi i principali.
Ci sono leggi che possono troncare questo crimine?
Le leggi in un certo qual senso ci sono a livello nazionale, l'Italia è ovvio all'avanguardia da questo punto di vista, però in tutto il mondo non c'è affatto una omogeneità. Noi sappiamo benissimo che spesso non esiste una vera e propria obbligo di collaborazione dei server provider con i paesi dove sono allocati. Tenete conto che anche Meta ha avuto modo sì di tessere delle importanti collaborazioni con server e amministratori di dominio nazionali, però il risultato sì è immediato, rimuovono il materiale, loro ci garantiscono che inviano tutto alle autorità competenti, ma di fatto poi non c'è un prosieguo né per le indagini né tantomeno per l'individuazione dei soggetti. Questo permette una immobilità ed è un fendente al cuore sia per le vittime sia per chi si occupa della loro tutela e protezione. Ovviamente bisogna sottolineare che c'è un costante impegno di sinergia, Meteor, Polizia Postale Italiana, evidentemente anche con qualche polizia estera, però notiamo, soprattutto per quanto riguarda l'estero, non c'è una vera e propria incisività di collaborazione e di stroncare questo crimine.
C'è il rischio di una normalizzazione culturale del pedofilo e della pedofilia?
Beh, ma ormai è quasi evidente. Soltanto chi non vuol vedere o non vuol capire non lo vuole ammettere. Noi sappiamo benissimo, noi da anni, Meteor lo denuncia da decine d'anni, il tentativo della normalizzazione. Del resto si vuol far passare l'idea che la pedofilia in fondo da parte delle lobby pedofili è un orientamento sessuale. Si sceglie essere pedofili, la cosa più importante, come dicono loro, non fare del male ai bambini, perché in fondo vivere un aspetto di affettività e anche relazione sessuale è un benessere per i bambini, così dicono sempre le lobby pedofile, ma ormai siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno, dove c'è una specie di sottobosco, per non dire anche palese, di accettazione dei cosiddetti pedofili virtuosi, cioè in fondo la società accetta la pedofilia, la cosa più importante che si spera, questo è il progetto delle lobby pedofile, che l'età del consenso si abbassi e quindi di conseguenza i bambini possono esprimere la loro felicità di avere relazioni d'amore affettive con i pedofili. Veramente questo è un aspetto pericoloso, ma qui lo ripetiamo, noi di Meteor è sotto gli occhi di tutti. Dispiace molto che non c'è un'azione culturale, un impegno comune, perché anche chi si impegna contro la pedofilia in effetti nota una frammentazione dell'azione contro la stessa pedofilia.
Don Di Noto, c'è una richiesta da parte delle diocesi di un vostro contributo per educare alla lotta contro la pedofilia?
Beh, Meteor da sempre ha fatto e ha realizzato, ma da più di 15 anni siamo stati un po' a tripista in tal senso, per quanto riguarda i corsi propedeutici per un'azione educativa e anche di conoscenza della pedofilia e della pedopornografia. Nonostante il lockdown, noi abbiamo continuato a fare in webinar i corsi molto, ma molto partecipati, di migliaia anche di persone, ma anche delle diocesi ci chiedono costantemente, ecco, i nostri interventi sia per la comunità ecclesiale come anche soprattutto per la formazione dei sacerdoti e anche dei seminaristi. L'elenco è molto lungo, quindi diocesi che veramente ci hanno sempre considerato in tal senso. Poi, essendo che io faccio parte del servizio regionale della Conferenza Episcopale Siciliana, quindi sia come diocesi di Noto, sia come anche referente del centro ascolto regionale, quindi questo permette di agire in maniera un po' più serena in questo campo che sicuramente la Chiesa si è adottata, però deve fare ancora ulteriori passi in più operativi e soprattutto di formazione, ed è un lungo percorso che è iniziato, noi ovviamente Meteor abbiamo iniziato molto tempo fa, 30 anni fa, però in sinergia si può fare ancora molto di più.
Per concludere, Don Di Noto, qual è la maturità affettiva dei futuri sacerdoti?
Beh, viviamo oggi sempre di più, non me ne voglia nessuno, una grande fragilità umana e soprattutto anche affettiva. Questo comporta delle ulteriori amplificazioni di disagi e soprattutto per quanto riguarda anche l'utilizzo del digitale, quindi i cosiddetti preti digital, bisogna saperli utilizzare con sobrietà e soprattutto prudenza, ma non dimenticare che noi abbiamo un'identità. Ecco, il sacerdote non è soltanto uno che è un funzionario, il sacerdote ha un dono importante e grande affinché noi possiamo sacramentalmente manifestare, vivere l'esperienza di Gesù Cristo. In effetti il cosiddetto comportatevi come Cristo si comporterebbe, ecco, anche in questo campo così delicato forse dovremmo essere formati affettivamente, umanamente, in maniera solida, pur sapendo che viviamo in una società liquida. e allora quindi di conseguenza credo che i seminari oggi più di ieri devono impegnarsi in tal senso, ma non in maniera surrogata o di appendice, ma integrate in un cammino di formazione molto più impegnativo, perché i nostri ragazzi sono i ragazzi e il frutto di questa società.
Grazie a Don Fortunato Di Noto, io ringrazio anche Roberto Colangeli e Silvia Giovanrosa, siamo arrivati al termine di questa puntata, la linea tra poco al giornale radio, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.